Sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta così.
Sulla sabbia noi scenderemo con i
Come i
piedi
piedi
un
un paio
paio
di
di
sci.
sci.
Buonasera, buonasera, buonasera e ancora una volta
Come
buonasera.
sei monotono però.
Mi piace dire buonasera alla gente.
Va bene, buonasera a
Siamo
voi.
arrivati a che puntata? La 22 millesima circa, più
Non
o
so,
meno.
ma oggi mercoledì 12 dicembre, vi salutiamo tutti quanti qui
Ciao
negli studi interni.
ragazzi!
E io sono Rudy.
Alla prossima settimana!
E vi saluto. E qui ci sono Carlo e Simone. Oh,
Geniale!
ragazzi, riprendetevi che si parla di qualcosa di molto importante
Appendiamo le
oggi.
telecamere, che ci riprendiamo. Ah, non è in quel senso.
Non in quel
Vabbè,
senso.
oggi parleremo di una cosa
Ragazzi,
molto.
basta, io
Ah,
me ne vado.
aspetta, oggi parleremo di una cosa molto importante.
No, io
La
me ne vado.
notte
Ciao,
bianca
lascio il microfono a te. Te la fai tu la
dell'istruzione.
puntata,
La
Simone.
notte.
Ciao.
No, dai, Ru, sei incazzato.
Ciao, ragazzi, alla prossima settimana.
Se ne sta andando veramente. Se ne va.
Oh,
Se ne è
tecnico,
andato.
siamo io e te. Benissimo, non abbiamo
Ok,
molto tempo.
va bene, meglio,
Allora, io
ci
direi,
sta più
prima di
largo.
iniziare, parleremo della notte bianca dell'istruzione.
Sì. Vai.
Benissimo, però presenta il primo
Va
pezzo.
bene, allora, dunque, il primo pezzo di questa splendida serata con voi è degli Hat del 2008, Keep on Dreaming.
Vai, tecnico. Benissimo, e dopo questa canzone presentiamo l'ospite di oggi, Franco Coppoli,
Salve.
che è professore al Geometri di Terni. Noi ti abbiamo invitato perché oggi vorremmo parlare di un evento molto importante che si svolgerà qui a Terni, sabato 15, alla BCT, alla Biblioteca Centrale qui di Terni. E in primo luogo ti voglio chiedere come ti è venuta questa idea. questa idea di questo evento così bello?
Beh, diciamo che l'evento è la notte bianca della scuola pubblica e cerca di fare un quello che si chiama detournement, cioè la notte bianca è spesso un'operazione commerciale, noi invece vogliamo fare un'operazione culturale in difesa della scuola pubblica. Questo è un primo, diciamo, passo fondamentale. A chi è venuto questa idea? Diciamo un'idea collettiva, perché sono diverse settimane che come coordinamento scuole di Terni, quindi una serie di docenti autoconvocati che fuori dalle sigle sindacali, dalle organizzazioni, dai baracconi che molto spesso sono molto più attenti a logiche di potere che non di conflitto e di difesa dei beni comuni, e la scuola probabilmente insieme alla sanità è uno dei beni comuni più importanti e fondamentali, si sono organizzati, quindi siamo docenti di tutte le scuole superiori, scuole medie, quelli che si chiamavano una volta elementari per essere chiari, e abbiamo cominciato a pensare come, diciamo, articolare quelle lotte che a livello nazionale si sono opposte pesantemente al ministro Profumo e al governo Monti, come prima era successo per la Gelmini, ancora prima per Fioroni, eccetera eccetera. Diciamo che sono 15 anni che viene attaccata la scuola pubblica e anche chiaramente l'università, e abbiamo pensato, rispetto a questo movimento che quest'anno è partito dagli studenti medi e poi si è esteso anche ai docenti, era un po' di tempo che i docenti dormivano nonostante un attacco pesantissimo sia ai diritti che ai salari, come appunto portare anche a Terni molti contenuti che abbiamo già visto nelle manifestazioni importanti che ci sono stati il 14 novembre, lo sciopero europeo che ha visto comunque coinvolte anche le scuole, sì, e le università, nonché insomma il movimento studenti, sì, sì, medi, sì, e universitari, e quella del 24 di novembre dove c'è stata proprio una manifestazione a Roma, diciamo di sindacati ma anche di auto-organizzati proprio in difesa della scuola pubblica contro la politica del governo Monti e Profumo. Ti dico solo questo, che l'attacco al lavoro, oltre al, diciamo, il devastante licenziamento ai precari che è stato realizzato dal governo Berlusconi tramite la politica Gelmini-Tremonti, che ha tolto 8 miliardi alla scuola pubblica, 8 miliardi di euro, un miliardo e mezzo a voi dell'università, diciamo, ha portato 150.000 precari in meno. Questo è stato il più grande licenziamento della storia repubblicana, ma di fatto non è stato un licenziamento, perché licenziare i precari significa semplicemente non rinnovare i contratti. E questo è stato un attacco pesantissimo alla scuola e al diritto di studio. Hanno liceizzato di fatto tutti gli istituti tecnici riducendo le ore, da 40 ore si è passati a 32 ore, hanno fatto un taglio molto diretto del 20% del tempo scuola. Questo è chiaramente un attacco al diritto allo studio che c'è, ovviamente. Oggi voi fate l'università, insomma, per iscriversi all'università è diventata un peso fortissimo per molte famiglie che non se lo possono più permettere, ma anche nella scuola superiore c'è stato questo attacco al tempo scuola, cioè il 20% dei docenti sono stati tagliati, e sono stati tagliati i precari, quindi un licenziamento senza licenziati. Questo governo Monti ha fatto ancora peggio, perché da una parte ha continuato il finanziamento delle scuole private, che sono quasi tutte confessionali, della chiesa. E che hanno avuto in questo momento di tagli con quella che si chiama legge di stabilità, che è la finanziaria, 223 milioni di aumento, quando le scuole pubbliche hanno avuto quasi 200 milioni di tagli. Con questo gioco volevano, e per la prima volta nella storia repubblicana, cioè dopo il più grande licenziamento fatto dalla Gelmini, hanno tentato di fare una cosa assolutamente allucinante, cioè l'orario cattedra del docente è 18 ore, chiaramente per il lavoro settimanale è maggiore di 18 ore, ci sono circa 35-40 ore a settimana per ogni docente, perché chiaramente il lavoro sommerso, quello che non è frontale, la correzione dei compiti eccetera, sta sulle 35-40 ore, siamo in pieno, diciamo, media con i nostri colleghi europei. L'unica cosa che abbiamo di meno, cioè un terzo dei tedeschi, è lo stipendio. Noi abbiamo degli stipendi di 1.200-1.400 euro al mese, i nostri colleghi tedeschi stanno dai 3 ai 4.000, a parità di lavoro, a parità di servizio. Ma quello che ha tentato di fare Profumo in maniera indecente, per dire che un governo di pseudotecnici, di pseudo professori, io li chiamo baroni, è il governo delle banche che ha tagliato pensioni e diritti alle persone, che cosa ha fatto la scuola, o almeno ha tentato di fare? 24 ore a posto di 18, pagate 18, cioè è la prima volta che sarebbe stato imposto un aumento del 30% dell'attività lavorativa a parità di salario. Questo ha sollevato fortunatamente una ondata di proteste nelle scuole. I docenti che per anni hanno dormito pensando che insomma la categoria non sarebbe toccata, fino a che toccavano i precari si è mosso poco, e dico questo è gravissimo. Ma ora, visto che diciamo questo toccava direttamente tutti quelli che lavoravano a scuola, c'è stata una sollevazione generale e velocemente è stato ritirato anche questa nefasta proposta. Però quello che è rimasto è stata questa volontà, prima di tutto la comprensione dell'attacco al mondo della scuola e al sapere. Io ne parlavo proprio come bene comune, perché è un po' come l'acqua. Beh, è qualcosa che caratterizza una società e di cui non possiamo fare a meno per il futuro, insomma. Logico. Voi studenti ne siete forse la testimonianza più diretta, ma questo attacco ai beni comuni e quindi alla scuola, al sapere, è stato fortissimo. E questo movimento che si è innescato, ha preso fuoco anche per un attacco diretto alle condizioni di lavoro, che va benissimo, ha poi continuato a esistere. È per questo che per esempio anche a Terni questo coordinamento di scuole, cioè di docenti delle scuole, ha continuato a vedersi, e alla fine abbiamo detto: come riusciamo a esprimere, a far capire a tutte le persone, non solo quelli che hanno i figli a scuola, che l'attacco è pesantissimo? E allora abbiamo detto: perché invece di fare un'operazione diciamo commerciale della notte bianca, non trasformiamo un po' come la bacchetta di Cenerentola, finisce a mezzanotte, dopo non si sa quello che succede, diciamo la zucca tornerà zucca, eccetera. Però fino a mezzanotte noi quello che vogliamo fare è pensare a un'altra scuola possibile, e pensarlo insieme a voi. Abbiamo invitato tra l'altro i collettivi, gli studenti universitari, gli studenti delle scuole medie e inferiori, che a Terni si sono mossi in maniera molto decisa. E quindi la volontà è proprio questa: fare un incontro dalle 4 del pomeriggio di sabato 15 fino alle 28 per parlare di scuola, e dove la scuola parla di sé. Non saranno solo i docenti, ma anche appunto gli studenti delle medie e delle superiori, che produrranno video. So che insomma gli universitari stanno facendo interviste sull'università Terni, eccetera, e anche i medi stanno preparando reading. Insomma, sarà veramente uno spaccato di scuola fatto volontariamente, quindi come dire, lavoriamo gratuitamente ma con ancora maggiore intensità,
con più
per
passione,
quanto ci riguarda. E ci sono anche delle provocazioni, ti dico questo, poi ti lascio lo spazio per le domande. Per esempio, come docenti faremo delle lezioni diciamo pubbliche in piazza. Non saremo in piazza perché purtroppo la piazza è piena di bancarelle e non ce l'avrebbero mai concessa, quindi per fortuna il comune ci ha dato la biblioteca, diciamo il caffè letterario, quindi siamo in piazza, in una piazza centrale. Ringraziamo anche i lavoratori della biblioteca che staranno fino a mezzanotte aperti, ma l'hanno fatto con entusiasmo proprio per l'argomento, non è un'operazione appunto commerciale. Ma oltre alle lezioni in piazza faremo anche, come per mostrare quello che c'è dietro un'ora di lezione, le correzioni dei compiti in classe diciamo sul tavolino pubblicamente. Quindi chi vorrà venire a vedere come si corregge un compito in classe, chiaramente poi questo rimarrà anche alla professionalità dei docenti. Beh, però potrà vedere che cosa significa insomma un pacco di compiti in classe, il tempo di correzione, l'attenzione, la cura che c'è dietro. Proprio perché l'attacco che questo governo, come quelli precedenti, e su questo non c'è distinzione tra centrodestra e centrosinistra, sia ben chiaro, no, i più gravi finanziamenti alla scuola privata l'ha fatti per esempio Berlinguer, che ha parificato diciamo si è inventato le scuole parificate, no? Mentre l'articolo 33 della Costituzione vieterebbe il finanziamento delle scuole diciamo private. Ora le chiamano parificate e di fatto hanno trovato un modo scandaloso per finanziarle. Però appunto questo attacco alla scuola va anche diciamo di pari passo a un attacco alla professionalità docente. E allora denigrare il docente, metterlo in condizioni di diciamo
lavoro,
attaccare diciamo questo lavoro, è una strategia che va di pari passo con l'attacco al diritto di studio, che va appunto dalle scuole superiori alle scuole, all'università, insomma forse ancora più pesantemente all'università.
Benissimo. Un'altra mia domanda era rivolta, incentrata soprattutto sull'organizzazione della Notte Bianca. Prima di tutto ti volevo chiedere più o meno come si svolgerà la Notte Bianca, e in più chi ti sta aiutando in prima persona in questa organizzazione, in questa grande, si spera, organizzazione.
Guarda, la Notte Bianca della scuola pubblica l'abbiamo pensata così: ci vedremo alle 16, alle 4 di sabato 15 ottobre in biblioteca comunale di Terni, con un'assemblea studenti e docenti e chiaramente cittadini, perché prima di tutto pensiamo che il momento assembleare, cioè il confronto su quello che succede oggi nella scuola pubblica, nell'istruzione, sia fondamentale. Su questo non bisogna avere dei perimetri, dei compartimenti, ma bisogna appunto mettere in rete tutto tutti i vari saperi e tutti i vari livelli, quindi dagli studenti medi agli universitari ai docenti, in assemblea per parlare un'ora, per anche e soprattutto rilanciare, cioè che cosa faremo dopo questa notte bianca che è importante, che coinvolge la città, quali sono le prospettive, il movimento che si è sviluppato in questi mesi a Roma come nelle grandi città, anche la risposta che c'è stata da parte del governo, insomma la Fornero, il ministro che piangeva e poi tagliava le pensioni e creava gli esodati, ha parlato di bastone e carota. Io ero il 24 a Roma, gli studenti hanno, diciamo, in maniera fortemente ironica sfilato sotto il Ministero di Grazia e Giustizia con gli ombrelli, proprio perché ricordavano che da quei palazzi erano stati sparati lacrimogeni. C'è stata una risposta sicuramente antidemocratica del governo alle rivendicazioni giuste fatte dagli studenti. Quindi l'assemblea è la prima cosa, dalle 4 alle 5 invitiamo tutti a partecipare. Poi dalle 5 alle 7 sono due ore che abbiamo chiamato il bastone e la carota, proprio rifacendoci alla Fornero, ma chiaramente rivolgendoglielo contro questo discorso del bastone e della carota. Analisi e cronache delle lotte per la difesa della scuola bene comune, quindi c'è questo concetto di bene comune e chiaramente ogni soggetto, ci sarà mezz'ora per ogni, diciamo, parte del grande mondo della scuola pubblica, compresa anche l'università, perché parleranno per mezz'ora gli studenti medi parlando della nascita del movimento e del fatto che la scuola è la loro, no? Quindi ci sono in corso anche moltissime occupazioni in molte città italiane, qui a Terni ancora non sono partite, ma probabilmente a breve partiranno anche qui. Poi parlerete voi studenti universitari sulla riforma e tagli all'università pubblica, so che tra l'altro state anche facendo un lavoro sulla comparazione dei vari sistemi universitari europei. Poi ci saranno i precari della scuola, quelli che sono stati massacrati dalla Gelmini, il grande taglio, questo è il tipo di intervento, Gelmini e 150.000 licenziamenti, Profumo e il concorsaccio truffa, perché Profumo si è inventato un concorsaccio che inizia il 17 e il 18 di dicembre, ma è semplicemente una truffa preelettorale, perché veramente impone ai precari un ulteriore quiz senza nessun tipo di serietà rispetto alle prove che vengono imposte a questi precari che magari insegnano da decenni. Precariato e lotte, chiaramente, perché il fronte precario oggi è quello più esposto ai tagli, ai licenziamenti e agli attacchi anche diretti. E poi alla fine, ma non per importanza, proprio quasi una specie di età degli interventi, interverremo noi docenti con vari, diciamo, interventi sulle 24 ore, quello di cui ti parlavo prima, cioè il tentativo di innalzare l'orario di lavoro. La legge 953, cioè quella che si chiama Aprea-Ghizzoni, che è stato un tentativo che le lotte hanno ricacciato indietro, di togliere gli organi collegiali, cioè quelle forme assembleari di democrazia diretta nella scuola, verso la trasformazione di una scuola azienda. Quello che prevedeva la Aprea-Ghizzoni è che i privati, cioè le imprese, entrassero nelle scuole e decidessero la didattica. Questo tra l'altro avrebbe creato una differenziazione tra le scuole in tutta Italia, le zone ricche avrebbero avuto sicuramente dei vantaggi, le scuole povere sarebbero state abbandonate a se stesse e si sarebbe tornate alla scuola pre-62, quella che raccontava e che criticava Lorenzo Milani da Barbiana, cioè la scuola dei figli dei papà, dei figli dei signori, e la scuola dell'avviamento professionale, quella che appunto non dà prospettive di formazione. E poi chiaramente un contro l'invalsi, che è un tentativo anche qui di ridurre il sapere a una forma di grande quizzone, senza che poi i ragazzi abbiano la coscienza critica, cioè l'operazione che viene fatta oltre al taglio economico alla scuola è anche quello che debba creare precariato, cioè i ragazzi con la modularizzazione del sapere non avranno più una coscienza generale sulla società e sul contesto storico attuale, ma avranno solo delle competenze, diciamo, incollate, senza più visione d'insieme. Questa è la grande operazione che sta dietro la scuola e dietro l'istruzione pubblica. Poi dopo ci sarà intanto, in parallelo a questa assemblea, alla fine di questa assemblea, la correzione delle verifiche e degli elaborati. Sì. Dalle 19 alle 21, curato sempre dagli universitari, ci saranno reading sulla scuola, cioè letture, sì, sia di poesie che di interventi. Ci sarà un libro di Schwartz, Come si sbriciola un biscotto, penso sul contesto scientifico, sì, sì, e poi frammenti da un gruppo teatrale, anche lì questo collettivo di Roma, Voci del Deserto. Poi dalle 21 alle 22 ci saranno lezioni, cioè insegnanti strada, anche se saremo dentro la biblioteca, che terranno, diciamo, lezioni brevi però su argomenti importanti. Ci sarà Marcello Ricci che parlerà del rapporto, diciamo, del sapere con la Costituzione, Sabina Paladini che parlerà del rapporto da scuola e carcere, Emiliano Troiani che parlerà dell'importante ruolo del sostegno sostegno per i ragazzi disabili, quindi per l'integrazione delle differenze all'interno della scuola pubblica, e altri insegnanti che man mano stanno dando adesioni. Poi dalle 22:30 alle 24, insomma, se no diventa un mattone estremo, gruppi musicali, forse anche qualcuno del Bricialdi, adesso siamo in trattative varie, faranno, insomma, termineranno con un bellissimo concerto per la scuola pubblica. Insieme a questo ci sarà uno spazio video dove verranno fatti, proiettate sia l'inchiesta che state preparando voi universitari, Terni è una città universitaria o è una città con l'università, frammenti di lotta che invece stanno costruendo, ritagliando, diciamo, una specie di blob i ragazzi del, diciamo, delle superiori, e poi frammenti dai film importanti e belli sulla scuola, La classe francese, Diario di un maestro di Vittorio Seda del 72, che proprio parla della vecchia scuola di classe, Essere e avere, sempre francese, e infine La scuola di Gutenberg, cioè una bibliografia ragionata su testi sulla scuola, cioè le bibliotecarie della biblioteca comunale stanno diciamo raccogliendo insieme a alcuni colleghi tutti i libri che sono in biblioteca, li dovrebbero portar giù a disposizione e a disponibilità delle persone, che avranno anche l'opportunità di prendere in prestito quello che viene scritto di interessante sulla scuola, sull'istruzione e sul sapere.
Benissimo, beh, sicuramente sarà una giornata molto piena. Sicuramente sarà bello e anche divertente. Io faccio anche parte di alcuni di questi progetti, e proprio per questo io ti volevo fare proprio una domanda. Noi, io faccio parte di quattro ragazzi che stiamo preparando l'intervista proprio Terni è una città universitaria o una città con l'università, e io volevo sapere da te un parere di questo, cioè volevo rivolgerti io questa domanda, cioè la stessa domanda che noi stiamo proponendo alle persone per strada, a chiunque, studenti e non, la volevo porgere anche a te. Cioè, per te Terni è una città universitaria o con l'università, e perché?
La risposta secca è: Terni è una città con l'università, perché non c'è una... Terni è una città operaia, ma in fondo, cioè, diciamo, tutte le tradizioni sono inventate, no? Terni non è neanche una città operaia. Terni è operaia da quando nell'80... 1884 si crea questa fabbrica. Da allora in poi è diventata una città operaia. Allora diciamo che Terni è una città con l'università, le potenzialità anche logistiche per essere una città universitaria ci sarebbero. È chiaro che ci sono una serie di conflitti pesanti anche di interessi economici, prima di tutto l'egemonia di Perugia, che ha una tradizione universitaria sicuramente più interessante, ma non è solo quello, è anche una questione di rapporti di potere e di gestione economica della cosa. Quindi diciamo, noi siamo una città, una costola di Perugia sostanzialmente, non riusciamo ad avere contatti con Roma, anche se in parte siamo diventati un quartiere abitativo di alcune zone di Roma. Quindi l'auspicio sarebbe questo. Io vedo una cosa, che comunque il flusso di studenti, che poi purtroppo è andato calando perché molte facoltà l'hanno smantellata eccetera, però il flusso di studenti qui a Terni ha portato sicuramente innovazione, io dico sangue fresco scherzando, ma soprattutto cervelli freschi, nel senso che ha permesso, ha interrotto quella fuga veramente di cervelli, per cui tu finite le superiori, se andavi all'università te ne andavi fuori, e soprattutto è una città chiusa quella senza università, perché è una città in cui la gente esce, da cui esce, ma in cui non entra nessuno, insomma. Quindi l'università ha garantito anche a voi che state qui di conoscere questa città di provincia chiusa dell'Umbria, però insomma alla stessa città ha dato una possibilità di arricchimento, cioè portando dentro lo spazio urbano ragazzi che studiano, ragazzi in formazione, ragazzi che pensano, che progettano il futuro sostanzialmente. Quindi l'auspicio che io ho è questo, che l'importanza dell'università proprio per lo sviluppo globale di una città come Terni sarebbe fondamentale. Ho grandi perplessità che questo sia possibile sia per l'insipienza della nostra classe politica, che probabilmente sarebbe più adatta a fare l'orto che non a gestire progetti di questo livello, cioè non, come dire, costruire una città sul sapere, e anche per i rapporti di forza che ci sono con Perugia e di interesse. Terni non riesce veramente a essere autonoma per questo. È un rimpianto, ma quello che dico, da quando di fatto comunque è iniziata questa esperienza, la città in generale ne ha avuto solo aspetti positivi, ne potrebbe avere molti, e non parlo degli affittacamere assolutamente, parlo proprio del come dire, di quello che passa in città, dei linguaggi, dei codici, dalle musiche ad altre cose che sono fondamentali. L'auspicio sarebbe questo, sono un po' disincantato sulla realizzazione concreta.
L'aspetto sociale è molto importante, e penso che l'università faccia tanto per le città comunque. Bene, noi siamo arrivati in chiusura, però prima di tutto volevamo ringraziarti di essere stato qui.
Io ringrazio voi.
Ci vedremo sicuramente sabato, anzi invitiamo tutti quanti a venire sabato dalle 16 alla BCT. Bene, vogliamo presentare una canzone prima di chiudere?
Questa volta la canzone la scelgo io e la presento io. La canzone in puro stile rock and roll anni 70 è Godzilla dei Blue Öyster Cult dell'album Spectres 1977.
Ah, ma questa era Godzilla. Ah, ma Carlo, ma va, pensavo fosse più bella. Senti,
Godzilla,
senti,
Godzilla, no, qual è il film?
Come, sì, era lui. Ah. Come vedete sono tornato perché... Beh, com'è andata la puntata?
Senza di te benissimo.
Ah, grande, lo so che si sta bene.
Si stava più larghi, siamo stati benissimo.
Te hai fatta la panza, eh?
Però sono tornato e puzzava un po' di più la stanza. Simone, oggi... No, vabbè, no, sto scherzando, ragazzi, è stata una bella puntata, io l'ho sentita.
Sono ero qui puntata, con voi. Ragazzi.
Ragazzi.
Ehi, parla bene.
Diciamo, io saluto tutti voi. Saluto
benissimo,
tutti
beh,
quanti.
Siamo arrivati alla chiusura. Abbiamo qualcuno da salutare? Gengis Khan, saluto io. Gengis Khan. E
ricordiamo con affetto. E ragazzi, la prossima settimana, come sempre.
Ciao, ragazzi.
Ciao.
Of you and all the things you do, wonder why this love didn't get through. I never thought I'd need so much, your smile and your tender touch. When I'm older, maybe I'll be wise, and all the things will appear in their right size. Then I remember faces and places.